ricomponiamo idealmente una situazione di intimità col teatrino e del giurare, di intimità e di continuità in qualche modo, di continuità in più sensi, perché l'imprinting tuo e di Giulia le vostre esperienze di formazione sono legate al DAMS, al rapporto con Giuliano, ai laboratori e a un'attività quindi di autoformazione e di continuità, anche perché questo è il secondo incontro che teniamo in quest'ambito. Nel precedente incontro ci eravamo soffermati su alcune transizioni del vostro percorso, si era passata dall'attività universitaria all'attività con un teatro di figura che aveva avuto dei momenti forti di spiazzamento e di suscitamento di capacità altre in occasione di un sorprendentissimo viaggio in India, mi ricordo, no? Di cui parlaste. E un viaggio in India in cui il burattino che animavate doveva sollevare con maggior forza, con maggior decisione, con maggior senso di presenza l'identità attoriale, performativa di chi lo muoveva. Cioè, in quei frangenti, con una grande distanza linguistica, non si viene intesi, bisogna animare, cioè, se stessi per animare gli altri. E mi ricordo che mi ero appuntato, mi sono rivisto gli appunti di quell'incontro, e questo proprio come uno dei momenti di svolta verso una vostra fase successiva di attività, che è quella che approda a una messa in campo, una messa in relazione della vostra persona agente e della figura, a partire da finale di partita di Beckett. Cioè, quello che si era venuto a delineare non era tanto una specie di, mi sembra, poi contraddicimi se mi ricordo in maniera non corretta, quello che si era venuto a delineare era l'approdo a una commistione diretta fra presenza agente e figura, non determinato tanto un progetto, diciamo così, teorico, intellettuale, ma maturato da un fare teatro che vi aveva fortissimamente coinvolti come persone insieme alle figure. Una volta che vi siete scoperti, trovati come persone insieme alle figure, avete incominciato a lavorare con questa doppia polarità. E nello spettacolo, che era lo spettacolo che allora vedevamo, c'era una soluzione, diciamo così, mediata, perché non c'era una compresenza di figura e di attore che trasmettesse direttamente il personaggio in quanto attore. C'era una compresenza di figura e di attori che smuovevano le figure e ne dicevano le battute. Allora, in un certo senso, a differenza di quanto accade alla Meta, che sta venendo replicato in questi giorni, in quel vostro spettacolo la presenza dell'attore non era una presenza intrecciata alla figura, era una presenza che oggettivava e metteva completamente all'interno della rappresentazione quello che è il gesto di animare. Cioè, il gesto dell'animazione della figura entrava all'interno della bolla dell'evento scenico. Non era una forma di manovra esterna o convenzionale o semi invisibile o invisibile per convenzione, no? Veniva proprio proiettata al centro una scena che verteva per l'appunto intorno a una partita a scacchi. Allora, cioè, in un certo senso che era figura e trasposizione del rapporto fra la figura e il manovratore. Cioè, così come il giocatore di scacchi manovra la pedina, il burattinaio manovra la figura, lì venivate a manovrare questa vostra figura nella doppia veste di giocatori, di manovratori di un teatro di figura, di performer. Alla meta la cosa cambia enormemente, perché la vostra presenza non rispecchia più lo schema del rapporto fra il manovratore e la figura, cioè non è più l'oggettivazione di qualcosa che è comunque presente, ma è la ricerca di una combinazione nuova, diciamo così. Mentre il movimento finale di partita era un movimento di carattere metateatrale, riconducibile a tutta una tradizione di metateatro, dove per l'appunto l'originalità drammaturgica consiste nel rendere esplicito, nel rendere evidente quello che è un meccanismo solitamente sotteso, e nel caso di finale di partita, diciamo così, c'è un progetto di ricerca più incognito, c'è una ricerca di possibilità che non corrispondono a uno schema, a una modalità precedente. E poi c'è un ulteriore passaggio che adesso noi non possiamo contenere nella rassegna, perché non è prevista la rappresentazione, comunque dicevi fra poco, si vedrà, c'è il vostro lavoro su Cortés, su Lotta di Negro e Cani, una traduzione di Valerio Magrelli, mi sembra fatta appositamente per questo.
Era già stata fatta un paio d'anni fa.
Comunque è la prima volta che viene messa.
È stata già messa in scena una volta, diciamo, in modo molto classico, e poi finalmente è stata pubblicata e messa a disposizione.
Stata,
l'abbiamo ripresa.
In questo caso il rapporto tra l'attore e la figura è ancora diverso, cioè la figura, mi dicevi, è quasi opzionale, non sappiamo ancora che sorte farà. E diciamo qui allora si passa da un teatro di animazione a un teatro di figura, a un teatro di attore artificiale, a un teatro di attore tout court, in qualche modo. Un teatro di attore tout court del quale è stato compagno il processo di riscoperta delle drammaturgie contemporanee. Ecco, allora, siccome la volta precedente ci eravamo particolarmente soffermati sul processo che arrivava dal vostro lavoro di teatro figura fino a finale di partita, adesso sarebbe bello ripartire da finale di partita per ricongiungerci allo spettacolo che è in questi giorni è in corso, quindi è un appuntamento inevitabile, però arrivando anche al lavoro su Cortés e al progetto su Cortés che mi dicevi si svolgerà quest'estate?
In aprile
a Colle Ameno, in provincia di Sasso Marconi.
Sasso Marconi, sì, dal 14 al 19.
E comprenderà appunto un laboratorio sulle lettere di Cortés e poi dopo la rappresentazione del vostro lavoro su Lotte di Negro con Cani. Cosa sarebbe bello poter proseguire il discorso in questo senso?
Sì, hai toccato un punto nodale che è il rapporto tra il mondo artificiale e il mondo reale, oppure il mondo degli attori artificiali e il mondo degli attori organici. Quando noi abbiamo iniziato a lavorare con la sostituzione dell'attore in carne e ossa in scena, abbiamo iniziato a lavorare con le figure di vario tipo, ma subito percependo che c'era una possibilità, di ricerca da sviluppare. Ora, nell'arco del tempo, siamo arrivati ad accumulare un patrimonio di esperienze che a un certo punto abbiamo deciso di provare ad applicare alla drammaturgia contemporanea. È stato un po' questo il salto, cioè prendere questa esperienza e provare da questa esperienza a fare una ricerca sulla drammaturgia contemporanea. E questo non in funzione della ricerca sull'attore artificiale, ma in funzione della ricerca sulla drammaturgia contemporanea. Ed è per questo che il discorso che facevi tu va meglio precisato. I due mondi, artificiale e umano, sono due mondi separati, completamente separati, e vivono di regole diverse. Si tratta di capire quali sono le regole base di vita dell'attore artificiale, così come qualunque attore o regista cerca di capire quali sono le regole di vita dell'attore sulla scena. Poi le situazioni si possono confrontare e amalgamare. Per questo il punto del movimento che tu hai accennato e della presenza dell'attore umano in rapporto con l'artificiale è il punto centrale. Quindi non abbiamo deciso di lavorare sugli attori artificiali, ma abbiamo deciso di lavorare sulla drammaturgia contemporanea attraverso una ricerca sugli attori artificiali. E questo perché? Perché credevamo che ci fosse una possibilità di esplorare meglio questi testi, utilizzando non semplicemente l'attore in carne e ossa, perché pensavamo che potevano dare un qualcosa di diverso, e secondo noi effettivamente lo danno. Perché? Perché una presenza artificiale in scena sposta il livello d'attenzione, oppure moltiplica i significati, oppure sposta su un piano simbolico l'azione, la parola, il gesto, e quindi gli fa assumere una serie di sfumature di significati differenti. E quindi dà una presenza più ricca, anche se molto più limitata e più povera, perché le possibilità di un qualunque artificio, per quanto perfetto, sono comunque minori di quelle umane. Basta pensare all'espressione facciale, su cui la maggior parte degli attori fonda la propria arte, la propria espressività, che noi annulliamo completamente, perché in finale di partita gli artifici hanno ovviamente espressione fissa, ma sono anche piccoli, ma l'attore in carne e ossa ha il volto coperto e quindi non può esprimere le emozioni né attraverso gli occhi né attraverso la mimica facciale. In Alla Meta i volti non si vedono per niente, tranne un piccolo momento. L'espressività non è affidata a questo, e quindi cerchiamo delle altre possibilità espressive che possano solo ed esclusivamente in funzione veicolare il testo in una maniera migliore, più diretta, renderlo più ascoltabile, rendere più comunicativi i suoi significati. Per cui in finale di partita noi non amiamo il termine animazione, perché non riteniamo di animare nulla. In finale di partita finale di partita si prestava a l'abbiamo messo in scena con una scacchiera con due attori giocatori ai lati che giocano la partita, che sono i personaggi, sono le pedine della partita. Quindi c'era innanzitutto un testo che lo permetteva, che si prestava a questa operazione, perché il testo è costruito attraverso un ordito di mosse contro mosse, che sono esattamente quello che fanno due giocatori quando si sfidano. C'è una sfida interna, enigmatica. Poi parlare di una metateatralità in Beckett è evidente di cosa stiamo parlando. E quindi abbiamo potuto costruire la partita muovendo le pedine, quindi non animandole, cioè creando uno stato di necessità per cui il personaggio debba essere mosso. Non avremmo mai mosso un artificio a vista, per esempio, senza che ci fosse un motivo per farlo, perché secondo noi non ha alcun senso vedere un personaggio mosso da un altro non si sa chi. Mentre lì abbiamo creato una condizione di necessità: una partita, perché vada avanti, deve avere due giocatori che muovono delle pedine. Ora, queste pedine sono anche dei personaggi, però se il giocatore non le muove, non le tocca, loro non vanno avanti, non parlano, non possono fare nulla. Quindi c'è una necessità che giustifica che io tocchi un essere artificiale. E quindi abbiamo creato un mondo che ha una sua autosufficienza di significati. In Alla Meta, invece, voi non vedete mai un animatore che anima, o non vedete mai un attore che muove a vista, visibilmente, un essere artificiale. Perché il contatto tra essere artificiale e essere umano non è un contatto, è uno scontro di significati, e quindi non è, secondo noi, performativo. Quindi in Alla Meta voi lo spettacolo drammaturgicamente è impostato su, innanzitutto, su, seguendo questa idea di Bernard, che ha detto sostanzialmente il mio teatro non è fatto da uomini ma è fatto da marionette, e poi ha detto qui in questo testo tutto si muove in modo innaturale, che è la cosa più naturale del mondo. Questo si sposa sostanzialmente con la nostra teoria, la nostra pratica, perché noi utilizziamo l'artificio proprio per creare una innaturalità più significativa. Cioè, se io muovo una gamba, faccio notare a tutti che muovo una gamba; se muovo la testa, faccio notare a tutti che muovo una testa, perché faccio un movimento per forza innaturale, e quindi tutti si accorgono di questo movimento, che per esempio fatto da un attore in carne e ossa potrei anche non accorgermene che ha girato la testa. Ma lì, siccome la giro così male, con così tanto sforzo, tutti si accorgono che l'ho mossa. E quindi tutto ciò che faccio diventa più significativo a un certo livello. Quindi, basandosi su queste due nozioni trasmesse da Bernard, e basandosi su quello che è il testo, in cui si parla continuamente di meccanismo di vita, di rigidità di alcuni personaggi, di chiusura in se stessa, di difficoltà di movimenti, confusione tra mondi e tra esseri umani, noi abbiamo creato un rapporto di unione, di fusione, ma soprattutto di confusione tra cos'è umano e cos'è artificiale. Per cui un personaggio è completamente finto, in modo molto evidente. Un personaggio è mezzo vero, mezzo finto, e uno è completamente vero, a parte il volto, diciamo, che è limitato. E quindi il gioco interno del testo si rispecchia anche nel gioco di dubbio sull'umanità e sull'artificialità e sulla presenza dei personaggi. E quindi anche in questo caso, pur essendoci degli attori artificiali che vengono mossi in un qualche modo, non mettiamo nemmeno in essere la giustificazione di per cui si muovono. Sono tutti dotati di vita propria, perché ciascuno si muove autonomamente, anche se ovviamente si suppone che qualcuno li muova, o che abbiano un meccanismo, o un motore, o un telecomando, o c'è qualcuno che li muove, però si muovono da soli, io non vedo altro. E quindi il significato che io trasmetto è comunque quello di una vita autonoma.
È bello quello che dicevi, un personaggio è completamente vero, un personaggio è completamente finto, un personaggio è mezzo vero, mezzo finto, però siete in due. Cioè, il che sta a indicare che c'è un intreccio ancora, no? Ancora superiore tra, sì. Tra la finzione e la verità. Dicevi prima una cosa che trovo che sia profondamente vera, che questo ricorso all'attore artificiale, a situazioni miste, diciamo, consente una penetrazione maggiore delle drammaturgie contemporanee. Non delle drammaturgie tout court, ma di drammaturgie contemporanee, di certe drammaturgie contemporanee. Allora, in parte hai già spiegato il perché di questa sorta di predisposizione della drammaturgia contemporanea a un attraversamento di questo tipo. Bernard parla dei suoi personaggi come non completamente veri, parla Beckett utilizza una metateatralità estremamente forte, però c'è un altro aspetto anche che è strano, no? Cioè, È vero che nella drammaturgia contemporanea c'è una sorta di predisposizione a questa forma di attraversamento, a questa forma di analisi. Però le drammaturgie contemporanee che state attraversando, cioè fondamentalmente Beckett, Bernard, adesso Cortés, sono tutte e tre delle drammaturgie prepotentemente umane. Cioè nel senso che ognuna di queste, cioè, si pone al centro una meditazione antropologica fortissima, un investimento di responsabilità sulla conoscenza e sull'identità dell'umano fortissima, dei momenti di transfert personale e biografico radicali, cioè i personaggi di Beckett sono le visioni e le ossessioni di Beckett, sono tutte drammaturgie, vorrei dire che in senso stretto hanno nei riguardi dell'autore, tanto sono connesse alla sua persona, un risvolto fortissimamente terapeutico, cioè nei riguardi dell'autore stesso, intendo, cioè sono strumenti di esistenza individuale. Eppure l'utilizzo di soluzioni appunto mediate e di attori artificiali continua ad essere, proprio forse a maggior ragione, ancora più necessario. Io dall'esterno lo capisco confusamente questa pertinenza, mi piacerebbe che me ne parlassi più dall'interno. Ecco.
È molto semplice. Il finto, un essere artificiale, è molto più umano di un umano in scena. È semplicemente questo. Perché non è la banale finzione, ma ne è la rappresentazione. Noi non imitiamo la realtà, la riproduciamo, e riproducendola conduciamo a un riconoscimento dell'evidenza più diretto. Questo è il nostro tentativo. Mi sembra che per questi due spettacoli abbia funzionato. Per questo M, che è una piccola pedina alta così, è più umano di un vecchio vero in scena, e per questo la vecchia di Alameda, che pure vediamo con un'espressione fissa e non apre mai la bocca, ha un arto di legno, ha un corpo ingessato, risulta così espressiva, tanto che sono venute una volta delle spettatrici un po' anziane e dicendo: io la penso esattamente come quella signora, cioè, quindi identificandosi, quindi non crea problemi di quel tipo, anzi sono sicuro che è più umano di un umano.
E l'attore? Cioè, nel senso, no? Cioè, finora direi che hai esposto i passaggi dal punto di vista del rapporto con l'oggetto, no? che cambia profondamente, però come cambia l'attore in relazione a questi cambiamenti?
Questo è un percorso che sta avvenendo in questi anni. Un po' al laboratorio abbiamo provato a parlarne. Stiamo cercando di creare una specie di una sorta di percorso di apprendistato dell'attore in rapporto all'artificio. Mi collego un po' a quello che dicevo prima. Le regole di necessità di vita dell'attore artificiale, che portano a una limitazione dei movimenti e quindi a una scelta precisa dei pochi movimenti possibili da fare, quindi non solo una costruzione dell'artificio che abbia quelle possibilità, ma anche un utilizzo al massimo delle poche possibilità che ha l'artificio. Quindi la limitazione, la limitatezza dei movimenti disponibili porta verso una sintesi e una necessità dei movimenti disponibili. Quindi l'attore in carne e ossa impara, per esempio, da un artificio a non sprecare energia, a non fare movimenti inutili, a fare movimenti sintetici, precisi, significativi, perché tutti gli altri sono inutili. Quindi, diciamo, impara una potenza di gesto e di azione. Vabbè, qui Potremmo anche richiamare degli avi molto
ma per tutto potremmo richiamare, stiamo navigando nel flusso degli avi.
Però questa è una pratica, è una pratica.
Sai che mi fa pensare che c'è questa pratica, che è l'importanza del segno, no? Cioè, nel senso, la drammaturgia contemporanea è una drammaturgia di segni estremamente forti, sui quali si può lavorare in svariate direzioni, che si possono plasmare, che si possono rivedere, integrare, ma che ti si presentano come fortissimamente strutturati e come esigenti, cioè hanno bisogno di venire intesi. Allora, proprio in relazione a quanto dicevi, mi sembra che fosse un'altra delle ragioni della funzionalità di questo connubio, di questo incontro, in relazione alla drammaturgia contemporanea, è proprio un venire incontro all'esigenza di forza scenica della drammaturgia contemporanea, cioè l'unione, il rapporto fra l'attore e l'attore artificiale e l'attore organico viene a suscitare una economia di energie che è estremamente indirizzata e funzionale alla concisione scenica. E forse anche questo è uno delle interfacce fra il vostro lavoro e la drammaturgia contemporanea.
Sì, questo è uno dei punti più interessanti ed è uno dei punti di forza del lavoro, certo. Perché poi in scena si esprime in una potenza ricercata, ottenuta, che per noi è la chiave di esplorazione della drammaturgia. Cioè, questa drammaturgia contemporanea la esploriamo attraverso anche l'uso degli artifici proprio per questo, per avere strumenti in più e per ottenere una potenza scenica maggiore. Il finale di partita è stato fatto da 60 anni in tutti i modi possibili, però crediamo in quel caso invece di aver aggiunto una nuova chiave e abbiamo visto che alcune parole, alcuni gesti o la stessa presenza dei personaggi ha assunto una sfumatura diversa, a volte più precisa o a volte semplicemente ha portato il significato in una direzione nuova, sorprendente.
Cioè, non vorrei, perché l'avete vista la meta, lo dovete ancora vedere, eh? Avete visto tutti? Solo lei non l'ha visto? Allora non lo dico. No, perché c'è una rifaccio la seconda parte dell'osservazione perché non faccio la prima parte dell'osservazione perché sennò insomma non si può. Allora, c'è la seconda parte dell'osservazione. È che forse in questa concisione, come dire, questa concisione prodotta da una originalità di ricerca e un'originalità di strumentazione, viene a produrre una sorta di sovrapposizione, di sintesi fra il segno e l'effetto. Cioè il segno, nel momento in cui è formulato in termini originali, cioè non è semplice segno verbale o richiamo prevedibile, è altresì un effetto.
Sì, è vero, però questa è anche semplicemente rispecchiare l'intenzione dell'autore.
Ah, beh, certamente.
Cioè è quello che vorrebbe l'autore, no? Che quello che lui scrive venga
ma l'effetto per me, ma per me l'effetto è una categoria ampiamente positiva, assolutamente, perché c'è anche chi si tiene per l'effetto, no? L'edonismo, no, per me l'effetto è assolutamente quello, è il contrassegno del percorso,
certo, mettere una serie di segni senza effetto, senza evidenza, non ha nessun significato,
certo.
Sì, è questo, è lo strumento.
Lo strumento.
Cioè va portato, per questo io dico che noi non ci interessa, sembra una cosa, non ci interessano gli artifici, ma ci interessa la drammaturgia, per questo lo dico, perché li utilizziamo come strumento in funzione di, per portare quei segni ad effetto, perché quel gesto diventi potente, perché quella parola venga ascoltata.
Io ti chiederei di se potessi spiegare, perché probabilmente sono anche penso che abbiate fatto in gran parte forse anche il laboratorio, se alcuni hanno fatto il laboratorio, altri forse possono essere interessati a sapere della progettualità di Colle Ameno.
Sì.
Adesso penso sia interessante.
Allora, l'anno scorso abbiamo prodotto Lotta di Negro e Cani di Coltes in autunno, che ha debuttato in forma di studio al Festival Vie a Modena. E per completare un po' il nostro percorso su Coltes, ma anche per ricordarlo, perché ad aprile sono 20 anni della sua scomparsa, facciamo questo progetto a Colle Ameno, che è a Sasso Marconi, con anche qualche appuntamento a Bologna, però dedicato a lui e alla sua drammaturgia. È una settimana in cui c'è un laboratorio sui testi di Coltes, e però abbiamo cercato anche di creare una piccola programmazione innovativa che sia di contorno, quindi c'è un percorso di formazione, ma ci sono anche degli incontri, dei percorsi spettacolari, per cui ci sarà dal 14 al 19, ci sarà una lettura spettacolare di Lotta di Negro e Cani, appunto nella versione di Magrelli. Ci sarà la proiezione di due video fatti da François Coltes, che è il fratello di Bernard Marie, che è tuttora vivente, che ci ha anche dato un po' di consulenze per l'organizzazione di questo evento, e cortesemente ci ha anche fornito dei testi inediti. Poi ci sarà la prima rappresentazione italiana di Coco, che è l'ultimo testo che ha scritto Coltes, che è incompiuto e sul quale abbiamo lavorato anche nel laboratorio. E questa performance sarà all'Hotel Baglioni di Bologna. E poi ci sarà una giornata finale in cui c'è un incontro pubblico con dei critici, degli ospiti francesi, si parlerà un po' della drammaturgia di Coltes, si farà un po' di festa, e poi ci sarà questa performance degli allievi del laboratorio alla sera. Quindi diciamo tutto un percorso dedicato a Coltes con varie sfaccettature, sia spettacoli, sia degli approfondimenti, sia un piccolo percorso di formazione. È una cosa che cerchiamo di fare in modo è leggero e divertente, cercando di offrire un po' delle varie possibilità, e credo che verrà una cosa molto interessante. Lo scorso anno, questo sarà un progetto che si ripeterà ogni anno, è dedicato sempre alla drammaturgia con degli autori diversi, era stato dedicato a Thomas Bernhard, appunto l'autore di Alametta, e aveva avuto molte presenze, quindi siamo stati invitati a continuare questo progetto. Quindi siete tutti invitati. Sul nostro sito teatrinogiullare.it trovate tutte le informazioni per partecipare a uno o più eventi.
È una chiusa quella fantastica. Ecco, se ci sono questioni, domande, un bicchiere d'acqua.
Dopo aver spiegato molto bene tutto, il procedimento che porta alla scelta di imporsi dei limiti fisici, volevo appunto chiedere come si arriva alla scelta di un determinato limite vocale. Cioè, se da una parte sulla costruzione dell'artificio, in senso di macchina, mi viene da dire, si lega alla volontà di far coincidere appunto segno ed effetto, e quindi la volontà dell'autore, un messaggio, bene o male, o perlomeno sto un po' divagando, si va a rispecchiare alcuni caratteri, per esempio, del personaggio, no? Delle caratteristiche, come appunto la figlia rigida che diventa manichino, la donna poco umana che diventa semivera e semi-artificiale. Cioè, come avviene la ricerca di una voce altra? Da cosa è determinato, insomma?
Allora, innanzitutto bisogna notare ed è evidente che quando si scorpora se stessi dal personaggio, quindi il personaggio è un altro, siamo di fronte alla necessità di dargli voce. E quindi, siccome non siamo noi stessi, non è detto che dobbiamo utilizzare la nostra voce. Quindi il personaggio è separato da sé e quindi si inizia un percorso per trovare la sua voce, visto che non è dotato in modo autonomo. Per fare questo ci sono innanzitutto delle caratteristiche che ci provengono dal testo che abbiamo a disposizione. Per esempio la madre è anziana e quindi io comincio a lavorare su una voce che possa rispecchiare la sua età, oppure la figlia è giovane e quindi lavoro un po' sui dati anagrafici che può avere una voce. E poi invece inizia un lavoro più sulla timbrica, perché utilizziamo la voce come un altro degli strumenti che abbiamo a disposizione. Siccome a questo punto la voce è staccata dal corpo agente, dobbiamo andare a lavorare nella timbrica della voce per arrivare a trovare l'efficacia della voce. Cioè anche la voce deve andare a segno, deve fare il suo effetto, quindi deve sposarsi con l'artificio e deve aiutarlo nella sua espressività. E quindi si è più una ricerca sulla timbrica e si va a cercare un'aderenza per via sperimentale e devo dire no, non solo in prova ma anche di replica in replica, perché è un percorso che non è immediatamente che non può essere immediatamente fisico e spontaneo come può esserlo in un attore che comunque sente su di sé ogni vibrazione legata al proprio movimento, al proprio respirare, al proprio essere in scena. Qui stiamo parlando di un essere diverso.
Se invece per Beckett e Bernard l'artificialità, in qualche modo la rigidità dei personaggi è insita nei loro testi, per Coltès, che leggendo il testo di Lotta di Negro e Cani è un testo fatto di pulsioni, come rendere queste pulsioni con il vostro lavoro?
È una domanda molto interessante. In effetti sono delle drammaturgie molto diverse. Bernard e Beckett sono comunque delle nature morte. Invece Coltès la vitalità, la carnalità dei personaggi è uno dei tratti fondamentali, soprattutto in Lotta di Negro e Cani. E quindi effettivamente lì il lavoro è stato completamente diverso. Infatti nello studio che abbiamo fatto finora c'è un uso completamente diverso dell'artificio. E in realtà è uno dei passi successivi che abbiamo fatto, un po' quello che accennavo prima, era di cominciare a provare a utilizzare con l'attore organico alcuni dei principi ricavati dall'attore artificiale. E quindi in questa notte africana abbiamo lavorato molto per squarci, essendo che il testo è costruito anche in modo molto cinematografico, quindi attraverso una serie di visioni, noi abbiamo creato una serie di squarci nella notte attraverso cui si vedono dei frammenti di corpi umani, o in alcuni casi anche di artifici, ma il presupposto, almeno nello studio, era che non si distinguesse l'artificiale dall'umano questa volta, cioè che ci fosse una fusione tale da non portare il significato verso l'artificialità del personaggio, ma verso la sua umanità. E quindi abbiamo fatto proprio un lavoro sui gesti significativi, sulle presenze significative di ogni scena, essendo un testo diviso a scene, ciascuna in luoghi diversi, e quindi come portando alla luce, perché trattandosi di una notte e mettendo dei punti di luce, portando alla luce quelli che erano i propri moti necessari, sia fisici sia sentimentali o di volontà, e quindi portando proprio il problema presente nel testo attraverso una serie di visioni frammentate. E l'artificio lì in quel caso ci è servito per creare una delle situazioni in cui ci sono due personaggi che si confrontano, quello nella veranda, diciamo, due personaggi che si confrontano strettamente e che complottano l'omicidio. E quindi, diciamo, il lavoro sulla parte artificiale è stato lì perché lì c'era un meccanismo psichico di affronto e di confronto dei due personaggi, perché non si tratta di, non hanno una natura meccanica, ma c'era un meccanismo psichico nel loro rivolgersi l'uno con l'altro. Mentre, per esempio, abbiamo lavorato una parte anche sull'ombra del nero, siccome viene continuamente definito ombra, è un'ombra, c'è qualcuno, c'è un'ombra, c'è un'ombra. Abbiamo lavorato anche, per esempio, anche l'ombra è un artificio, abbiamo lavorato anche sull'ombra. E quindi, diciamo, c'era questa, un po' questa compenetrazione, però, diciamo, è stato solo a livello di studio, adesso sarà dalla prossima estate presentato nella forma definitiva su cui stiamo ancora lavorando.
Anche nel vostro, cioè tutto questo vostro progetto è un'evoluzione, si parte dalla decostruzione dell'uomo, in finale di partita, fino ad arrivare a una sorta di ricostruzione di una nuova umanità in...
Sì, ma non è voluto. Non è questo, non era, non è, nel progetto non c'è la decostruzione dell'uomo e la ricostruzione dell'uomo, c'è semplicemente affrontare tre testi differenti, di natura differente, e affrontarli tramite alcuni principi che abbiamo ricavato e che stiamo ricavando per provare a vedere se il testo ne trae un'efficacia, se lo spettacolo ne trae un'efficacia. Grazie a voi.
Ringraziamo te per questo l'incontro, insomma, ci vediamo stasera, chi non ha ancora visto lo spettacolo. Oppure volete fare ancora domande? Oh, vedi. No, per la registrazione.
Una cosa in particolare mi incuriosiva, il fatto che sia la meta che è fatto nella sala Interaction o il finale di partita che l'ho visto alle Moline, c'è una frontalità, una vicinanza, una prossimità allo spettatore notevole. Se è una ricerca in particolare che state facendo, se pensi che questo limite, i limiti che vi date siano anche nella direzione di un pubblico più o meno grande, di un limite anche spaziale sul quale lavorare.
No, direi di no. Il finale di partita è uno spettacolo concentrato e quindi ha bisogno di una visione ravvicinata e più intima. Invece diciamo che alla meta comunque è all'Interaction per scelta del teatro, ma diciamo che può adattarsi a un palco normale. Sono solo delle esigenze strutturali della scena, non dipendono dalla natura degli artifici, perché comunque alla meta è una dimensione naturale, quindi come possono stare lì, possono stare su un altro palco.
E perché è strano, no? Perché da un lato date l'impressione di voler fare, sono un po' le conseguenze dei piccoli gruppi, che date l'impressione di voler dire delle cose, di non volervene andare.
Andatevene.
Trovo che l'incontro con Enrico sia stato molto, molto ricco e molto interessante, e penso che si congiunga veramente con quello che abbiamo fatto la volta precedente. Si congiunge, si stringe personalmente, dice direttamente. Ecco, ecco, io, approfittando semmai dell'occasione, visto che siete in grandissima parte o neolaureati o studenti damsiani, visto che il lavoro fatto dal teatrino del Giullare è una di quelle cose di cui noi ogni tanto parliamo, e è un esempio particolarmente forte di quei processi, come dire, di autoformazione, di autopedagogia, di cui ogni tanto parliamo di richiesta, cioè studentesca, cioè nel senso cosa faremo? Autoformazione, no? è una delle strade, ve ne sono altre, ben inteso, che prospettiamo. Quella dell'autopedagogia, dell'autoformazione è una di queste. Allora, visto che voi, tu e Giulia, come Teatrino del Giuliano, siete un esempio particolarmente forte di questo, perché autoformazione non significa muoversi in assenza di indicazioni, assolutamente, significa muoversi con arte di tessitura, per cui prendi i vari fili che hai comunque a portata di mano. Ecco, allora se potessi dare qualche indicazione di questo, penso che sarebbe, sai, interessante, anche perché poi in fin dei conti in un certo senso, capovolgendo le posizioni, il lavoro che fate a collo a meno è un'occasione di autoformazione anche per chi vi partecipa, no?
Mi sembra giusto, anche perché Gerardo, uno dei nostri padri putativi,
al suo tempo,
ha contribuito anche lui. No, devo dire che noi siamo sempre stati un po' convinti che un percorso personale, un percorso artistico personale, anche di formazione, per quanto diciamo con tutti i fili a disposizione, ma personale, non dico che sia necessario, ma aiuta ad avere, a crearsi una propria ricerca artistica originale. Io devo dire che non con falsa modestia, ma comunque il nostro percorso è un percorso che non sta facendo nessuno in Italia adesso, ed è un percorso che ci siamo creati noi e che non ha dei riferimenti qui precisi da cui noi abbiamo preso tutto o appreso nel mestiere, nel percorso pratico di costruzione. Quindi devo dire che se qualcuno ha bisogno di un incoraggiamento, ecco, questo è un incoraggiamento, nel senso che si può trovare anche da se stessi la propria strada e si può trovare il proprio modo di fare teatro. E devo dire però che quello, una parte del percorso che abbiamo fatto al DAMS è stato molto, molto arricchente, ci ha messo a disposizione molto. Tutti e due siamo laureati con Giuliano Scabia e quindi da lui abbiamo avuto molto. E devo dire che poi, iniziando nei primi anni molto come una piccola compagnia indipendente, a lavorare in tutte le situazioni possibili, abbiamo anche avuto, diciamo, l'intuizione, un po' la fortuna di poter creare degli spettacoli che hanno girato molto all'estero. E questa è stata una pratica scenica molto importante, perché confrontarsi con delle culture diverse, confrontarsi, come diceva Gerardo all'inizio, parlava dell'India, ma confrontarsi, andare a fare spettacolo in Sud America o in Medio Oriente o in India o in Pakistan o in Iran o in Africa, in Etiopia, in Kenya, significa trovarsi davanti dei pubblici completamente diversi per formazione culturale, non solo, ma con un approccio completamente diverso al teatro, con un approccio completamente diverso a guardare, all'ascoltare. E quindi questo è uno degli altri elementi che aiuta a portare il segno ad effetto, perché provare a farsi ascoltare da chiunque, portandogli magari una cosa che non hanno mai visto, mai sentito parlare, diciamo, aiuta, è una pratica che aiuta a selezionare i modi di fare, che aiuta a costruire gli spettacoli in un certo modo, pensando al pubblico, per esempio, che non è una cosa così indifferente, ma soprattutto andando a specificare ogni volta che il significato che tu porti in scena abbia una sua leggibilità, una sua potenza, una sua efficacia.
Noi ti ringraziamo tantissimo, direi, a questo punto.
Grazie a voi.